Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. ...1993, le stragi e la Repubblica ad un passo dal colpo di Stato. 30 anni fa le bombe, non solo mafiose, e la paura del golpe. Oggi la terza puntata qui a Pubblica di una serie, chiuderemo domani, in cui stiamo tornando su alcuni fatti di quella terribile stragione di sangue. A fine luglio 93, nel giro di una manciata di giorni, accadono appunto alcuni fatti che sono un po' l'annuncio di una svolta storica, la fine della Prima Repubblica, un passaggio pericoloso dove le istituzioni si sono trovate ad un passo da un colpo di Stato. Pubblica ha iniziato lunedì scorso un racconto in 4 puntate sul significato e il segno lasciato da quella stagione di violenza stragista di 30 anni fa, le autobombe di Firenze e Milano, 10 morti tra il 27 maggio via dei Georgofili e il 27 luglio via Palestro, e poi le bombe di Roma, San Giovanni e al Velabro, sempre quella notte del 27 luglio. Nelle prime 2 puntate abbiamo raccontato la violenza destabilizzante di questi attentati, la presenza non solo mafiosa, ma anche di apparati deviati dello Stato dietro le stragi. Ieri, se ricorderete, abbiamo ripreso la testimonianza dell'ex presidente Ciampi, che nel 2010 raccontò di aver temuto proprio un colpo di Stato quella notte di fine luglio 93. Ci siamo poi occupati delle indagini in corso a Firenze, la procura alla ricerca dei mandanti esterni a Cosa Nostra degli attentati, l'iscrizione nel registro degli indagati di Berlusconi e dell'Utri per concorso in strage per la quarta volta in questi 30 anni. La procura fiorentina cerca una verità giudiziaria sulle origini di quelle stragi e sul perché le bombe cessarono dopo il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma il 23 gennaio del 94. Ma in quella stagione, in particolare in quella terribile ultima settimana di luglio del 93, accaddero anche altri fatti che hanno segnato in qualche modo un'epoca. Le bombe di Milano e Roma esplodono il 27 luglio. 4 giorni prima, il 23, il suicidio di Raul Gardini, l'imprenditore tra i più potenti d'Italia. 2 giorni prima, il 25 luglio 93, la Democrazia Cristiana decide il proprio autoscioglimento. È la fine del partito Stato che ha governato l'Italia per oltre 40 anni. Di questi fatti ci occuperemo nella puntata di oggi e in quella di domani.
Quando partì il colpo di pistola, la mattina della 23 luglio 1993, Raul Gardini aveva davanti a sé 3 grossi problemi, pronti a esplodere come una bomba a orologeria. Il primo lo rilevarono subito tutti: Gardini sarebbe stato arrestato, forse quello stesso giorno, per la madre di tutte le tangenti, il mazzettone miliardario, per l'affare Enimont. Il secondo si mostrò solo qualche tempo dopo: i conti della Ferruzzi erano disastrosi. Gardini aveva portato al crack il grande gruppo affidatogli dal vecchio Serafino Ferruzzi. Il terzo problema è affiorato solo molti anni dopo. Gardini aveva consegnato alcune società del suo gruppo nelle mani di Cosa Nostra. Gardini, uomo non abituato a perdere, nell'estate 1993 era uno sconfitto. Prima aveva visto naufragare l'appena celebrato matrimonio Enimont, poi aveva fallito il tentativo di impadronirsi della chimica italiana, infine la famiglia Ferruzzi lo aveva estromesso dal gruppo. Anche il Moro di Venezia aveva perso la sua sfida con America Cube. Chi avrebbe mai pensato che Gardini, l'uomo che aveva avuto le copertine dei grandi giornali d'Italia e del mondo, potesse essere un socio di Cosa Nostra? Indicibile, impensabile.
Da qui cominciamo questa mattina e quello che avete appena sentito è un brano tratto dal libro Campioni d'Italia di Gianni Barbaceto del 2002 pubblicato da Atropea. Buongiorno e benvenuto a Gianni Barbaceto. Buongiorno Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Giornalista del Fatto Quotidiano, saggista, saluto e do il benvenuto anche ad Alfredo Galasso. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Avvocato, professore di diritto civile all'Università di Palermo. Allora Gianni, io vorrei cominciare con te perché abbiamo appunto un po' saccheggiato, no, questa pagina iniziale del capitolo su Gardini di quel libro, Campioni d'Italia. Che cosa ha rappresentato Gardini, campione di che cosa? Abbiamo visto citare appunto un paio di volte, in un paio di passaggi, il rapporto tra la grande imprenditoria e Cosa Nostra. Che cosa ha rappresentato Gardini soprattutto da questo punto di vista?
Gardini era uno degli uomini più in vista, più noti, più famosi d'Italia nel mondo. A lui venivano dedicate le copertine dei giornali italiani e stranieri. Era diciamo l'esempio primo dell'italiano vincente, di successo, che al successo imprenditoriale era al vertice del gruppo Ferruzzi, univa anche un successo mondano, sportivo, no, con le avventure delle sue barche che facevano e del Moro di Venezia soprattutto, che gareggiavano con le barche più veloci del mondo nelle grandi competizioni internazionali. Dietro questa visione di successo c'era però il Gardini che arriva alla vigilia della decisione cruciale della sua vita, cioè quella di togliersi la vita appunto. Arriva a dover fare i conti con quei tre problemi che già segnalavo nel libro, e cioè non soltanto quello che tutti videro fin da subito, e cioè il problema di Mani Pulite, il fatto che quella mattina stessa Antonio Di Pietro avrebbe dovuto interrogarlo e forse chissà arrestarlo per la tangente Enimont. Ma ciò che subito non si vide, cioè la crisi del gruppo Ferruzzi, il crack del gruppo Ferruzzi, che delle manovre soprattutto sulla borsa di Chicago fatte da Gardini avevano impoverito e portato appunto al fallimento. E poi la cosa indicibile, e cioè quella degli accordi fatti con Cosa Nostra. Una cosa, cioè accordi che erano nello spirito del tempo, perché non è Gardini l'unico a sedersi al tavolino, e cioè.
E adesso ce lo faremo raccontare da Alfredo Galasso.
Perché in quel momento, in quegli anni, tutte le grandi imprese del nord avevano fatto accordi con Cosa Nostra per avere rapporti di lavoro in Sicilia e più in generale in tutto il paese. Quindi la Calcestruzzi di Gardini, come la Fiat Imprisit degli Agnelli, come la Lodigiani di Milano, come la Federici di Roma, come la Rizzani Decker di Udine, no? Le grandi imprese di costruzione, per avere gli appalti siciliani avevano fatto degli accordi con gli uomini di Cosa Nostra.
Allora, professor Galasso, lei appunto è avvocato, professore di diritto civile all'Università di Palermo e qualche anno fa ha raccontato in un libro pubblicato da Ponte alle Grazie proprio questa storia a cui stava facendo cenno Gianni Barbaceto. Il libro si intitola Mafia, vita di un uomo di mondo. Chi è quest'uomo di mondo? È la vita di Angelo Siino, collaboratore di giustizia,
il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra.
Di Cosa Nostra. Allora, quindi era l'uomo, diciamo così, che era l'interfaccia di Cosa Nostra con il mondo delle imprese. Che cos'era questo rapporto e che cos'era questo tavolino che simbolicamente, ma forse anche concretamente, rappresentava il luogo della spartizione degli appalti?
Era un vero e proprio sistema di potere, politico, economico e mafioso, per anni governato proprio da Angelo Sino, che era il cosiddetto ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, uomo non tesserato tra virgolette a Cosa Nostra, ma sicuramente vicinissimo per esempio a personaggi come Giovanni Brusca. E quindi era uno che esercitava un potere effettivo e che per un lungo periodo di tempo come dire, si occupava di distribuire i soldi delle diciamo, tangenti delle varie società che operavano in Sicilia un po' per tutti, soldi per gli amministratori, soldi per i politici, soldi per gli imprenditori che erano complici di questo genere di operazione che era diventato un vero e proprio sistema. E in tutto questo poi a un certo punto però si decise che si poteva fare a meno di questa intermediazione e come dire, di questa distribuzione che operava Siina, e viene istituito il cosiddetto sistema Salamone, un'operazione nella quale anziché distribuire questi soldi attraverso diciamo, questa intermediazione continua di Angelo Siino, si operava come dire, in prevenzione una distribuzione dei quattrini, e in tutto questo naturalmente il primo ad avere un vantaggio consistente fu proprio Riina, che aveva diciamo voluto, favorito attraverso Buscemi questa operazione, perché della cosiddetta addizionale Riina prima l'1%, poi si accontentò dello 0,80% rispetto ai soldi che arrivavano dagli imprenditori che di volta in volta venivano sottoposti a questo genere di operazione, a cui peraltro diciamo, per un lungo periodo di tempo si erano sottoposti volontariamente, perché ne ricavavano comunque un vantaggio consistente. Mm-hmm. E naturalmente, come sempre in queste circostanze, non è la prima volta che succede, è la finanza pubblica, cioè noi cittadini che paghiamo le tasse, che ci come dire, che finanziamo questo genere di sistema illecito di spartizione di soldi e di affari.
Allora, dicevamo prima, ce lo ricordava Gianni Barbacetto, il contesto in cui avviene poi il suicidio di Raul Gardini è il contesto in cui l'inchiesta a Milano di Mani Pulite è avviata ormai da un anno e mezzo circa, dal febbraio 92, stiamo parlando appunto dei giorni di quel fine luglio 1993, e quella inchiesta è l'inchiesta che svela appunto i rapporti tra la politica e gli affari, le imprese che pagano la politica per poter i partiti per poter lavorare. A Palermo si parla di quella inchiesta mafia affari che poi in parte viene chiusa, ma poi una parte resta aperta. Qual è il contesto giudiziario, professor Galasso, in cui appunto in quei primi anni 90, mentre a Milano Mani Pulite ha già spalancato a molti le porte del carcere di San Vittore, a Palermo com'è la situazione dal punto di vista giudiziario?
C'è una indagine in corso che, diciamo, che si sviluppa d'intesa con Milano, con Di Pietro in particolare, e che porterà via via allo svelamento di una serie di rapporti consistenti tra appunto imprenditori, politici diciamo anche mafiosi, come dire, camuffati tipo Buscemi.
C'è ancora una questione che voglio chiedere, torniamo da Gianni Barbacetto, perché prima tu Gianni ci dicevi appunto i rapporti tra pezzi dell'imprenditoria e la mafia, Cosa Nostra, avvengono attraverso accordi. Uno potrebbe dire che a distanza di 30 anni oggi le relazioni, no, tra il mondo dell'impresa e la mafia, in particolare se pensiamo al nord, l'andrangheta, quando avviene sembra avvenire invece quasi con un atto di sottomissione, no, dell'impresa nei confronti del boss di turno, dell'andranghetista di turno. È un mettersi al servizio, le imprese a volte si mettono al servizio del potere mafioso e criminale. C'è un cambiamento radicale, no, rispetto a quello che era il contesto di 30 anni fa, o almeno così a me sembra.
Ma il problema è che di quel periodo degli anni 80 abbiamo elementi dentro le carte delle indagini giudiziarie per dire che sono direttamente i numeri uno a fare accordi con uomini legati a Cosa Nostra. Perché, accordi veri. E il caso di Gardini è il più eclatante, il più clamoroso. Perché? Perché ad un certo punto Lorenzo Panzavolta, che è l'uomo, il braccio destro di Serafino Ferruzzi e di Raul Gardini, nel 1982 compra il 40% di una cava siciliana, la cava Occhio. Da quel momento il gruppo Ferruzzi, Gardini, diventa tecnicamente socio di Cosa Nostra. Nell'84 due imprenditori legati a Totò Riina, della famiglia Buscemi, Antonino Buscemi appunto e Giovanni Bini, che avevano una società che si chiamava Calcestruzzi Palermo S.P.A., capiscono che le indagini potrebbero arrivare a loro. E allora che cosa fanno? Vendono la Calcestruzzi Palermo S.P.A. alla Calcestruzzi S.P.A. di Raul Gardini, il quale diventa in quel momento tecnicamente prestanome di Cosa Nostra, socio di Cosa Nostra. Nelle giudiziarie si legge anche che Gardini in realtà forse ha anche tentato di sciogliere questo legame, di vendere la Calcestruzzi, ma Panzavolta corre da Serafino Ferruzzi e gli dice: guarda che non ci conviene, sono buoni affari, continuiamo a fare questa cosa, e la vendita della Calcestruzzi non avviene. Quindi restano di fatto gli uomini di Cosa Nostra tecnicamente soci della Calcestruzzi, quindi del gruppo di Gardini, che era, ricordiamolo, il secondo gruppo imprenditoriale italiano per grandezza dopo la Fiat. Ecco, è una cosa, diciamo, che a cui forse, chissà, si riferiva Giovanni Falcone quando accennò che la mafia era arrivata in borsa. Ecco, c'era un accordo societario proprio preciso a questo livello, che faceva, che portava beneficio al gruppo Gardini, perché era il gruppo Gardini che sfruttava le cave in Sicilia, aveva il monopolio della fornitura di cemento nell'isola e aveva una fetta degli appalti attraverso alcune società che erano la Gambogi, la Cisa e la Calcestruzzi S.P.A. Ecco, era un vero e proprio sistema di cui Gardini non era l'unico, ma forse, diciamo, l'unico firmatario, ma forse, diciamo, a un livello così anche societariamente complesso, probabilmente era sì, diciamo, l'unico, ecco, che aveva sviluppato un accordo così basato anche su accordi societari.
Allora vi chiedo adesso, per concludere, perché ci restano pochi minuti prima della chiusura della trasmissione, una valutazione di che cosa ha significato il suicidio di Gardini quel 23 luglio del 1993. C'erano già stati gli attentati, l'attentato in via dei Giorgofili a Firenze, 5 morti alla fine di maggio di quell'anno, di lì a qualche giorno, ma nessuno poteva immaginarlo probabilmente, di lì a qualche giorno poi le bombe di Milano e Roma. insomma, e intanto in quel 1993, no, era cominciato con Totò Riina catturato all'inizio di gennaio, e poi ancora un anno che si evolve sentendo ancora, no, l'aria pesante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, appunto di quella che era l'inchiesta di Tangentopoli a Milano, che macinava appunto pagine di interrogatori giorno dopo giorno. Gianni, ti chiedo appunto che qual è il significato di quel fatto che accade il 23 luglio del 93 in quel contesto? Che cosa ha rappresentato quell'atto, quel suicidio di uno degli uomini più potenti d'Italia?
Beh, uno shock, un grandissimo shock, perché un atto così drammatico è sempre come dire, va al di là della cronaca, perché è l'atto supremo, no? Togliersi la vita è un atto supremo. Avviene a pochi giorni di distanza da un altro suicidio, quello di Gabriele Cagliari, che si toglie la vita in carcere, nel carcere di San Vittore a Milano. Era il presidente dell'ENI, la più grande compagnia, la compagnia petrolifera italiana. Ecco, è il momento più drammatico di Mani Pulite, perché l'opinione pubblica viene scossa da questi due suicidi. È anche il segno di come il sistema che noi chiamiamo Tangentopoli, cioè quel sistema collaudato di rapporti tra la politica e il mondo degli affari, avesse raggiunto appunto un livello di raffinatezza e di compenetrazione molto forte, e di come Mani Pulite, partendo quasi senza accorgersene, quasi senza volerlo, fosse arrivata a sconvolgere e a azzerare un sistema che da anni si era consolidato, che sembrava potentissimo e che invece in quel momento storico così particolare viene sgretolato in pochi mesi.
Alfredo Galasso, torno a lei, da lei, perché la questione appunto è se questo suicidio in qualche modo significa per Cosa Nostra la perdita, no, di un partner d'affari importanti oppure no.
Sì, tutto ciò verrà in evidenza anni dopo, che si vedranno un'azione, diciamo, di giudiziaria, di investigazione importante tra Milano e Palermo, e noi avremo quindi con molto ritardo la verifica di quello che era successo, cioè che Panzavolta, come amministratore della Calcestruzzi, aveva rappresentato un momento di contatto fondamentale tra gli imprenditori del nord e del centro Italia con uomini di Cosa Nostra, e in particolare Buscemi, che era, diciamo, colui che si muoveva proprio per conto di Totò Riina nel settore degli affari pubblici.
Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Pubblica, la terza dedicata appunto al 1993, l'anno delle stragi, ma non solo, come abbiamo visto stamattina. Ringrazio i miei ospiti, grazie a Gianni Barbaceto, giornalista del Fatto Quotidiano, saggista. Una storia italiana è il titolo del suo ultimo libro pubblicato da Chiare Lettere, e il protagonista di questa storia è Silvio Berlusconi. E poi ricordo appunto il libro di una ventina d'anni fa di Gianni Barbaceto, da cui abbiamo saccheggiato una parte per l'introduzione di questa trasmissione, Campioni d'Italia, che è un po' una rassegna dei personaggi più discussi della politica italiana. Questo è fermo al 2002, dovresti aggiornarlo, Gianni.
Eh sì, ci sarebbe molto da scrivere.
Grazie e buona giornata.
A voi.
Grazie anche al professor Galasso, avvocato, professore di diritto civile, mafia, vita di un uomo di mondo. Ponte alle Grazie è la vita di Angelo Siino, collaboratore di giustizia, di cui il professor Galasso è stato avvocato, da cui abbiamo preso anche parte dei racconti di oggi. Grazie anche a lei e buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
E alle 11.27 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso va a Calte, Ira Rubini. Noi ci sentiamo domani alle 11 con la quarta puntata, la quarta pagina di questa breve serie dedicata appunto al 1993, la stagione delle stragi, le paure di un colpo di Stato a fronte degli attentati di maggio prima e poi di luglio dopo, e gli altri fatti che in qualche modo sono stati un corollario importante di quella stagione. Domani in particolare ci occuperemo dell'autoscioglimento della Democrazia Cristiana, il partito Stato che dopo oltre 40 anni di governo decide il proprio scioglimento anche e soprattutto a causa della vicenda di Tangentopoli, che travolge un po' quel partito, ma non solo. Ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!